La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
.16:04 radiocittàaperta.it, La Bottega del Forno. Siamo tornati dopo gli spot di metà trasmissione, aprendo la nostra consueta finestra sulla musica italiana del 1974, e lo facciamo in una maniera speciale perché oggi, oltre alla proposizione di un album uscito esattamente 50 anni fa, abbiamo il piacere di accogliere ai nostri microfoni un protagonista di questo album. Si tratta di Pierrot Luner. La canzone che abbiamo ascoltato si intitola La saga della primavera, e al telefono abbiamo Arturo Stalteri, membro fondatore della band e tuttora, insomma, musicista molto attivo, oltre a tante altre cose. Grazie Arturo.
Ciao, grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio.
Grazie, è sempre un piacere sentire la tua voce, mi sembra di stare sintonizzato su Radio 3, quindi c'è un momento di comfort zone che non fa mai male. Allora, io stentavo, facendo i calcoli, insomma, stentavo a credere che si trattasse della stessa persona, perché facendo i conti, appunto, questo lavoro che è del 74 ti vede, diciamo, debuttare proprio, non dico da ragazzino, ma insomma da adolescente. Insomma, è stata sicuramente una piacevole scoperta vedere che con tanta musica, insomma, non era un disco semplice sicuramente, venisse fuori anche dalle mani e dalla creatività di un sedicenne, se non capisco male.
Sì, sì, avevo 16 anni, però c'è da dire, devo rendere giustizia a Gaio Chiocchio, che purtroppo non è più con noi, che era l'altro componente di Piero Lunair, che era un pochino più grande, e quel primo disco, se tu guardi sulla copertina, porta come firma almeno all'80% suoi brani, quindi diciamo che la mente veramente creativa del gruppo compositivamente fu Gaio. Io e Vincenzo abbiamo inserito due o tre brani nostri, ma soprattutto, insomma, se non ci fosse stato lui, credo che quel disco non sarebbe mai uscito, ed è giusto rendergli giustizia e ricordare, secondo me, il suo grandissimo talento. Gaio aveva un talento compositivo incredibile e di una maturità enorme, quindi devo molto a lui per questo primo disco.
Io non a caso poi invece ho scelto proprio La saga della primavera come brano di apertura della nostra chiacchierata, perché era uno di quelli di tua composizione.
Sì, anche quello devo dire, ora devo confessare che anche lì Gaio ci mise lo zampino in un momento della strofa, che era in realtà suo, ma poi mi disse: ma firmalo comunque tu, perché era anche molto generoso da questo punto di vista. Quindi anche lì c'è lui, ecco.
Bene, purtroppo non è più tra noi, perché ci ha lasciato quasi 30 anni fa, quindi insomma sicuramente se vogliamo questa intervista la vogliamo in qualche maniera dedicare a lui.
Assolutamente.
Nel nostro piccolo, ovviamente. Allora, io ci terrei a sottolineare con te, al di là dell'importanza del cosiddetto rock progressivo di quegli anni, soprattutto anche considerando la scena romana, perché ovviamente quando si pensa al rock progressivo e alla zona di Roma, il primo nome che viene in mente è quello del Banco del Mutuo Soccorso, così come per esempio qualche settimana fa abbiamo parlato quella vecchia locanda, che erano tutti gruppi, certo, diciamo, coevi al vostro. Io quello che volevo capire, esisteva una cosiddetta scena romana? Insomma, com'era l'interazione tra voi e gli altri gruppi, non necessariamente romani, ma comunque di quello sfondo musicale, con tutti, guarda, i limiti dell'epoca, ovviamente.
Certo, guarda, noi in effetti arrivavamo un po' dopo, perché già Banco, PFM uscivano nel 72-73, noi siamo arrivati un po' in quella seconda ondata. Infatti poi Gudrun, che pubblicammo due anni dopo, fu uno degli ultimi, perché poi dal 78 in poi col punk,
la new wave,
modo,
certo.
Quindi in realtà non avevamo alcun contatto. Poi in effetti a Roma non c'era questo grandissimo fermento, era molto più al nord, cioè le Orme, la PFM, Battiato, anche se non era progressive, erano tutti a Milano, a Venezia. L'unica persona con cui poi ho avuto un felice, diciamo, rapporto di amicizia è Gianni Innocenzi del Banco, che è un pianista ancora oggi, secondo me,
Davide,
stupendo.
Certo.
Sì. Ma ci siamo incontrati molti anni dopo e abbiamo scoperto che abbiamo studiato 5 anni con la stessa professoressa, che era Vera Gobbi Belcredi, che era una grandissima didatta e pianista, e quindi questo ci ha
avvicinato molto, ancora di più.
Sì, certo, ci ha avvicinato ancora di più.
Senti, io volevo capire una cosa, ovviamente parlando della musica di quell'epoca è impossibile prescindere dal racconto dell'etichetta, che poi era un po' la madre di tutte le sottoetichette, anche insomma di quella per la quale siete usciti voi, cioè la RCA, che era veramente una specie di factory, se vogliamo, e nella fattispecie invece voi stavate con l'IT di Vincenzo Micocci, no?
Sì, perché la RCA aveva due, diciamo, erano indipendenti, però molto legate alla RCA. Micocci era più quello che si occupava dei cantautori, infatti lui scoprì Inditi, De Gregori, Nogheta. Noi eravamo un po' una sorta di, come si può dire, di gruppo esterno, nel senso che è stata una sua passione, cioè gli sono piaciuti i nostri pezzi. E poi c'aveva un'altra etichetta molto bella, che era la Vista, per cui incidevano Mario Schiano, i Cadmo. Però quando poi un gruppo, un artista diventava molto molto noto, a quel punto scattava il passaggio all'RCA.
Cosa tanto che vero, per esempio noi avvenne con Rosalino Cellammare, per esempio, no? Che se ricordo male, il gigante e la bambina uscì per
lì. Esatto, come accadde con Venditti e De Gregori, che uscirono prima IT e poi RCA con Maccardo Corino Gaetano, e noi stavamo per diventare RCA con Gudrun, il nostro secondo disco, ma quando l'RCA sentì quello che avevamo fatto disse no, è meglio che lo riprenda Micocci, perché sono rimasti un po' spaventati perché eravamo andati molto molto in là. Quindi era un disco molto sperimentale.
Quindi diciamo la promozione in Serie A non è mai avvenuta?
No, direi di no. Però è stata già comunque una grande occasione per noi, perché penso noi facciamo il provino con Micocci nel maggio del 74 e a luglio lui ci mandò in studio, e il disco uscì in realtà in gennaio del 75, anche se c'è scritto 74 perché venne prodotto e terminato l'anno prima.
Vabbè, così c'ho la scusa per ricontattarti, perché io adesso quando passo al 2025 parlerò del 75, quindi troveremo il modo di ritornare a parlare insieme. Senti, ma comunque avete frequentato Via Tiburtina con gli studi,
assolutamente. Cioè,
immagino che ci saranno stati anche degli incontri particolarmente, come dire, memorabili, sì. No?
Guarda, infatti la IT incideva comunque negli studi della RCA, quindi noi frequentiamo la RCA e lì abbiamo conosciuto tutti. Ad esempio, mi ricordo ancora che Antonello Venditti girava per gli studi, simpaticissimo, e ci faceva sentire i suoi brani nuovi, ci faceva sentire pezzi come Figli del Domani, come lo Stambecco Ferito, c'era Dalla che spesso entrava negli studi e ti dava dei consigli, cioè era veramente, c'era Renato Zero, cioè tutti, erano tutti lì. Era un posto bellissimo in cui per noi era come stare nel paese dei balocchi, no. Perché incontravi tutti e ognuno ti dava qualche consiglio. Noi eravamo giovanissimi, per cui per noi abbiamo imparato moltissimo all'RCA.
Vi hanno ed fatto è un peccato, un po' da chioccia, se vogliamo.
Ma sì, ed è un peccato che non esiste. Cioè, c'era Rubinstein che una volta era all'RCA al bar. Noi non l'abbiamo incontrato, ma fu memorabile quella cosa, ce l'hanno raccontata. Purtroppo quel periodo magico è completamente finito. È tramontato proprio.
Immagino che avrete avuto occasione anche di incontrare, di imbattervi con Ennio Morricone.
Morricone io l'ho conosciuto, sono stato addirittura a casa sua, perché lui arrangiò un brano di Amedeo Minghi anni dopo con Katia Ricciarelli, io suonavo il pianoforte nel provino, per cui ho avuto modo di conoscerlo. Persona molto schiva, molto chiusa, però un talento. Cioè, lui ci teneva tantissimo a essere riconosciuto come autore di musica contemporanea, ma non aveva capito che quello che scriveva per il cinema era talmente bello che
era quello,
cioè, ma chi se ne importa se era musica tonale, se non era musica sperimentale,
lui decafonica. Lui viveva molto, diciamo un pochettino, una specie di ripudio da parte dell'Accademia, che lo aveva un pochettino disconosciuto,
sì,
no?
Esatto.
Forse anche con invidia, perché in effetti aveva
tanto, certo,
successo. E quindi, come nella migliore tradizione della Volpe e l'Uva, ovviamente.
Esatto, perché lui aveva molto più talento di tanti artisti che si fregiavano di essere sperimentali, dodecafonici, contemporanei, ma in realtà poi non facevano altro che seguire una strada già tracciata 50 anni prima da Arnold Schoenberg, mentre lui era veramente originale.
A proposito di Schoenberg, è a lui che dobbiamo il nome della vostra band?
Sì, lo dobbiamo a lui, lo dobbiamo sempre in questo caso a Vincenzo Micocci, che ci consigliò questo nome soprattutto per le poesie a cui Schoenberg si ispirò, del Pierrot, che erano di André Giraud, che erano molto decadenti. Lui disse, secondo me è un nome che potrebbe funzionare, con voi siete decadenti. Cioè, più che Schoenberg, lui pensa proprio all'immagine di questo Pierrot un po' malato. Poi in realtà, per caso, il Gudrun diventò un disco che per certi momenti aveva anche momenti più schoenberghiani, perché arrivò questa cantante lirica inglese, Jackie Darby, che faceva musica dodecafonica, quindi vedi che Micocci in realtà aveva
l'occhio
già
lungo,
previsto quello che sarebbe successo. Sì, era una persona di una cultura musicale straordinaria, guarda.
Tra l'altro la copertina del vostro album di esordio a me ricorda anche un pochettino Profondo Rosso, perché c'è questa bambola un po' inquietante, un po' dark, che ricorda anche, sì, il pupazzo clamoroso che a un certo punto sbuca da dietro il magazzino lì, che era una specie di
oltretutto c'è anche un chiodo, se tu guardi bene, che è piantato davanti alla bambola. Quella fu una foto,
sì, è vero.
Quella fu una foto in bianco e nero che fece Riccardo Giammetta, che era un fotografo che lavorava per l'RCA, che aveva trovato in una vetrina a Via della Lungara, a Lungotevere, l'aveva scattata in bianco e nero, ce l'ha fatta vedere, noi abbiamo detto guarda è bellissima. E lui ce l'ha ricolorata, quindi in realtà la vera foto è in bianco e nero.
Cioè, il contrario di quello che succede normalmente. Che quelle
esattamente,
colori...
esattamente.
Beh, molto
l'ha colorata e ha fatto questa immagine, secondo me, un po' inquietante, che però, secondo me, rappresenta abbastanza bene quello che è anche il percorso, soprattutto dei testi del disco, che sono quasi tutti di Gaio.
E dopo il secondo album, che ricordiamo essere del 77, giusto?
Sì, esatto.
Forse l'hai già un po' anticipato te, l'arrivo del punk, della new wave, vi ha un pochettino precluso sviluppi di questa band. È quella la ragione per la quale vi siete sciolti? Ci sono altre motivazioni, se se ne può parlare, insomma?
No, guarda, niente di particolare. In realtà eravamo molto giovani, ognuno aveva le sue idee. Io, ad esempio, stavo diplomandomi in pianoforte, la mia intenzione era di continuare molto con la classica per perfezionarmi, quindi in quel momento, sbagliando, pensai che il rock non fosse più un mio interesse, e quindi fu un po', non dico la causa, ma fu un po', diciamo, il mio modo di comportarmi che precluse al gruppo di fare un terzo disco, che era già quasi pronto, tra l'altro. Tant'è vero che poi feci un solo disco come solista, sempre per la hit, che era Andrè sulla Luna, e poi sono stato fermo per 8 anni, in cui ho fatto solo musica classica. Poi mi sono reso conto che in realtà la mia musica era il prog, cioè io venivo da lì, anche se amo la classica, però io ero un amante del rock, dei Rolling Stones, dei King Crimson, dei Genesis. E allora ho capito che secondo me bisogna seguire un po' le proprie inclinazioni, non quelle che vorresti che fossero, no?
Beh, indubbiamente, insomma, però c'hai avuto tutto il tempo per, come dire, per ricrederti e rifare poi quello che tutto sommato ti poteva interessare di più,
sì.
Insomma. E, tra l'altro, poi la tua passione per il rock e nella fattispecie, insomma, per i Rolling Stones non l'hai mai nascosta più di tanto. È di recente una tua maglietta sotto una giacca impeccabile con la faccia di Mick Jagger dal suo film, insomma, è abbastanza
performance, sì.
Eccetera. Insomma, un film, tra l'altro
meraviglioso.
Con una colonna sonora da urlo, tra l'altro.
Insomma. Meraviglia, hai ragione. Un film particolarissimo che venne tagliato in tutti i modi all'epoca. Ora, per fortuna, esiste il DVD nella versione originale, che era oggi farebbe quasi ridere, ma ai tempi venne tacciato di essere un film assolutamente malato.
Sì,
e
sì,
un pochino lo era, però in maniera molto poetica, sì.
Cosa possiamo aggiungere dell'esperienza che ti ha formato praticamente? Questa di Pierrot Lunaire, se vogliamo, è stato il tuo battesimo del volo, no?
Sì, guarda, posso aggiungere che noi abbiamo lavorato in un periodo in cui ovviamente non c'era nulla di quello che c'è oggi, non potevi permetterti di lavorare al computer o di fare tutti i tentativi che fai oggi, montaggi, cambiare le note, aggiungere. Noi lavoravamo per i provini su un 2 tracce che avevo io a casa, quindi un banalissimo registratore a nastro, che riempivamo di sovraincisioni, tanto che alla fine sentivi più il soffio che il suono.
Diciamo, e alla regia l'alta fedeltà era un
punto
molto relativo.
E alla regia trovavamo un 16 tracce, che per noi era un miracolo, ma comunque considera che potevi lavorare più, cioè potevi correggere non molto, cioè molto spesso quello che tu registravi era quello che poi andava a finire sul disco, mentre oggi io con il computer posso fare veramente tutto, a quei tempi non era possibile, quindi c'è questo sentimento un po' di artigianato che mi è rimasto molto però nel cuore, e mi ricordo il nostro stupore quando poi ascoltavamo i pezzi finiti in studio e ci sembrava un miracolo.
Beh, immagino. Una curiosità, da tastierista e anche come lo stesso Gaio Chiocco, anche lui polistrumentista, però suonava
sì.
I tastieri. Una cosa che ho notato è l'assenza di uno strumento che all'epoca sembrava quasi obbligatorio, che era il mellotron, o anche
sì.
Forse l'epoca vostra era anche già quella del Moog, se vogliamo.
Come no, il Moog arrivò nel 69. No, guarda, quello in effetti, infatti poi lo abbiamo usato nel secondo disco, nel Mudrun. Nel primo disco, in realtà, per qualche strano caso, non è entrato, c'era uno strumento simile che si chiamava Eminent, che era un marchio dell'RCA, uno strumento che sembrava il mellotron, ma il mellotron era uno strumento già di, praticamente era un campionatore, cioè erano dei nastri con degli strumenti reali che tu passavi attraverso una tastiera.
E c'erano anche delle voci, giusto?
Ricordo. C'erano le voci, potevi mettere voci, archi, fiati, era molto interessante, e loro usavano moltissimo, infatti, i gruppi di prog, dei King Crimson e Genesis. Noi per quel primo disco siamo rimasti molto naif, secondo me infatti quel disco ha un solo difetto, eravamo molto giovani, non è sviluppato fino in fondo, cioè se potessi rifarlo oggi ovviamente sarebbe molto più ricco, intanto ci sarebbe più una batteria che di cui io sento la mancanza in alcuni brani.
Ma invece e posso poi, dirti che è un valore aggiunto, posso dire che questo lavoro di sottrazione, che poi magari non era quello che avreste voluto, perché chissà che idea avevate all'epoca, mentre quella pacatezza, quella asciuttezza, non so se si dice, di soluzione finale, secondo me è proprio la vostra forza, se vogliamo, è un qualche cosa che vi distingue dagli altri. Io lo trovo molto anche affascinante, proprio per il fatto che è così unplugged, come si direbbe adesso.
È vero, però non era quello che volevamo. Noi praticamente ci trovavamo a fare in studio quello che avevamo fatto a casa su due tracce. Cioè, per qualche strano motivo non abbiamo arricchito, non so perché, forse per timidezza, o forse perché istintivamente abbiamo sentito che forse quel tipo di suono così semplice, così naif proprio, poteva anche rappresentare forse il nostro mondo, no? Che era un mondo ancora un po' fiabesco, di adolescenti pieni di stupore per qualsiasi cosa. Però adesso, forse perché ho praticamente 50 anni di più, lo farei diversamente, ma penso che questo accada per qualsiasi disco che uno faccia.
Che diciamo è una conseguenza di questa tua considerazione. La produzione all'epoca, cioè l'intervento del produttore alla George Martin, tanto per capirci, era prevista diciamo nei progetti di musica italiana? C'era questa presenza in sala molto, come dire, rilevante, oppure in questo caso mi sembra di capire che avete fatto tutto un po' in maniera casalinga, nel senso casareccia, nel senso
Ma è vero, guarda, allora c'era la figura del produttore nel primo disco, per qualche motivo Micocci ci lasciò completamente liberi. Nel secondo disco, infatti, su Guturn avemmo due persone, Ezio Aloisi e Mario Michalizzi. Uno era un regista teatrale che infatti intervenì anche da quel punto di vista, e Michalizzi era proprio un musicista, e loro ci hanno un pochino consigliato, quindi abbiamo avuto una produzione, però devo dire che si fidavano molto di noi, cioè ci lasciavano molto liberi, non abbiamo avuto mai nessuna imposizione per quanto riguarda un brano, un arrangiamento, togliere un pezzo o aggiungere un altro, cosa che magari avevano più gruppi di successo, o artisti di successo su cui la RCA contava di più.
Oppure forse capitava, come per esempio capitò a Rosalino Cellammare, che avendo alle spalle poi la frequentazione con Lucio Dalla, lui fece un pochettino da tutor, se vogliamo, no? In qualche modo.
Beh sì, devo dire che lui ha fatto molto, però anche Ron ha fatto molto per Lucio Dalla, per dire che anche molte canzoni, quella freschezza, quella bellezza, quella purezza, sono proprio di Ron.
Beh, basta pensare a cosa Ron. Sarà, insomma, no?
Ecco, esatto. Però io poi ho avuto modo di incontrarlo e lavorarci una volta al Piper, facendo un video per la televisione in cui io suonavo il pianoforte, ma ero solamente in video, in realtà non ero io nel disco. E ho scoperto una persona, guarda, di una sensibilità e di una bellezza proprio.
E di una preparazione poi.
Di preparazione, bravissima, che mi ha colpito tantissimo.
Tra l'altro poi molto attento alla musica straniera, cioè nel senso che lui, la cura degli arrangiamenti, lo portavano ad essere quasi statunitense. Io ci trovo, vabbè, a parte ovviamente Jackson Browne per il discorso,
ma
anche certi suoni sembrano Derry Lowe e John Oates, non so se sei d'accordo, cioè proprio quel pop raffinato, quasi Blue Eyed Soul, che in Italia non ha avuto molto seguito, e lui ne è un, come dire, un valido paladino, se vogliamo.
Vero, ma lui era molto avanti, era molto attento a quello che succedeva in Inghilterra e in America, però la cosa bella di Ron è che comunque rimaneva lui, cioè non c'era mai questa sorta di copia, no, dei suoni o degli arrangiamenti.
Sì, non era Zucchero, ecco.
Zucchero, devo dire che ha fatto delle cose belle, però indubbiamente se non ci fossero stati altri artisti forse non l'avrebbe fatte.
Tra l'altro, per esempio, mi sembra che un suo padrino, perlomeno per gli esordi, che fu Corrado Rustici, è il motivo per il quale poi lui venne introdotto con grandi artisti, da Joe Cocker a Rufus Thomas, proprio perché li frequentava Corrado Rustici.
Vedi, non lo sapevo questo.
Insomma, sono piccole cose che uno piano piano scopre. Lo scopriremo solo vivendo. Ma invece, a proposito di questa frase finale, anche la numero uno era una sottoetichetta della RCA, giusto?
Sì, però credo che loro agissero più a Milano, agivano più a Milano. Sì, però c'era sempre in mezzo alla RCA, infatti c'era Battisti, che comunque era un personaggio della RCA. Sì, c'era la Formula 3, c'erano un po' tutti,
c'era il volo, il volo. Vero, non quello
non quello, per carità, che io non amo Ivan Graziani, bravissimo, grandissimo, sì, è vero. Comunque eravamo tutti, diciamo, sotto la stessa ala protettrice, possiamo dire. La RCA a quei tempi era veramente, RCA e ricordi EMI erano tre potenze incredibili,
clamorosa. Senti, come si dice in questi casi, il tempo è tiranno, non è proprio il massimo, però insomma non mi viene un'altra formula. Siccome vorrei dedicare una buona parte del nostro spazio per i Pierrot Luner all'ascolto di Sotto i Ponti, che è un brano abbastanza articolato e lungo,
sì,
ci puoi raccontare qualcosa riguardo la genesi di questo brano, se c'è un ricordo, se c'è un aneddoto che ti lega particolarmente a questo brano, oppure diciamo qualcosa che è legato al periodo della registrazione di questo album?
Sì, guarda, Sotto i Ponti in realtà è composto di tre pezzi diversi, in realtà, perché c'era una prima parte, la parte più acustica con le chitarre a 12 corde, che era completamente scritta da Gaio. Io avevo scritto invece una parte per pianoforte, che è quella in cui poi diciamo quella che segue questo primo, e poi c'è una parte invece più ruppia che la inventò Vincenzo Caporaletti, che era il chitarrista, e alla fine provammo a metterle insieme e venne questo lungo brano, ma erano tre pezzi diversi,
composto a sei mani, come si suol dire.
Esatto, e lì poi in quel pezzo abbiamo alla fine avuto finalmente un batterista, che era un batterista che lavorava alla RCA, che suonava nei Siam, che era un gruppo, diciamo, di musica pop, io però non ricordo il nome, e lui ci diede una mano nella parte ritmica. Quindi è veramente una sorta di collage, di mosaico, e la cosa più buffa, che quando io lo ascoltai alla fine dissi: ragazzi, però questo pezzo non mi convince, perché si sente che sono tre pezzi diversi. Invece poi a tutti è piaciuto molto, devo dire che ancora oggi molti lo ritengono un pezzo che ha una sua unità, ha un suo cammino, una piccolissima suite in 7-8 minuti. Quindi, come vedi, alla fine noi siamo sempre le persone meno adatte a giudicare quello che facciamo.
Sì, non c'è la sufficiente obiettività e distacco.
Sì,
un'ultima,
esatto,
domanda che ti volevo fare prima di lasciarti, ovviamente ringraziandoti per la disponibilità, quella era l'epoca dei primi festival, ricordo il famoso festival di Villa Vanfili, che però è antecedente, insomma, questi raduni pop che scimmiottavano un pochettino quelli d'oltremanica e d'oltreoceano. Avete avuto occasioni di esibizioni di questo genere? Che ricordi hai anche dei vostri live, se ce ne furono?
Sì. Ce ne sono pochi, volevo dire, perché noi purtroppo, usando moltissimo le sovraincisioni, eravamo un po' penalizzati dal vivo, però ne facevamo uno importante al Palazzo dello Sport, che pensa lo presentavano Gian Maria Volontè e Nanni Loi, ti dico solo questo,
Cassio,
che era contro la dittatura di Pinochet in Cile, e lì c'erano tantissimi gruppi, tra cui anche noi facevamo una parte di Gudrun, 5 minuti, e fu una bella occasione, perché vedete, ti assicuro, 20.000 persone, io salì sul palco che ero terrorizzato, come gli altri due, Gaio e Jackie.
Ed eri già più grandicello, insomma, eri già maggiorenne.
Sì, avevamo già fatto Gudrun, avevo 19 anni, era già qualche anno dopo, e però mi ricordo, insomma, che fu un'emozione fortissima, e poi l'idea di lavorare e vedere Gian Maria Volontè e Nanni Loi, insomma, che si alternavano sul palco per presentare. Gian Maria Volontè era un mito per me, per cui vederlo, una persona incredibile, che ti comunicava un senso di rispetto enorme.
La settimana scorsa cadevano i 30 anni dalla sua scomparsa.
Ah, vedi, pensa, come vola.
Infatti, allora, io ovviamente ricordo che siamo su radiocittaperta.it, sono le 16.28 in diretta, martedì 10 dicembre 2024, abbiamo piacevolmente conversato con Arturo Stalteri nella sua qualità di membro fondatore e musicista della band dei Pierrot Luner, che nel 74 esordivano, anche se poi ufficialmente ci dice che il disco uscì nel 75, ma lo prendiamo per buono come
sì, ma in gennaio sempre, quindi praticamente a ridosso con l'anno appena chiuso.
E appunto abbiamo aperto la nostra chiacchierata con l'ascolto del brano La Saga della Primavera, e nel ringraziare Arturo, ovviamente vi rimando anche alla recente intervista effettuata dal nostro Alessandro Sgritta un paio di settimane fa, che lanciava il suo album che è presentato dal vivo in Puglia recentemente, a Lecce, cioè qualche giorno fa, giusto?
3 giorni fa a Lecce, una chiesa bellissima, veramente una bella emozione anche quella.
Ed è un disco che parla della neve principalmente.
La neve, che io sono un amante dell'inverno, perché l'ho chiamato The Snow is Dancing, la neve sta ballando, come un pezzo di Claude Debussy, tra l'altro, grande mentore per me.
Eh beh, insomma, si capisce da quello che suoni. Allora, noi ringraziamo ovviamente Arturo Stalteri, e ovviamente aggiornaci su eventuali nuove uscite. Io ti farò avere il link riguardante il podcast di questa nostra chiacchierata, che avrà un suo podcast a sé stante, indipendente dalle due ore di trasmissione.
Grazie.
E insomma, quindi mi fa molto piacere che la cosa ci abbia consentito di fare questa bella chiacchierata, questa ricorrenza. Allora, grazie ancora, ovviamente auguri di buone feste, visto che siamo a ridosso di Natale, che so che è una festività che ti piace particolarmente.
Sì, insomma, te li faccio. Mi rende felice come quando avevo 11 anni, guarda, questa è una bella cosa. Comunque a voi, anche a te e a tutti gli ascoltatori, ovviamente, grazie ancora.
Allora, Pierrot Luner, Sotto i ponti, grazie di tutto e buone feste.
Buone feste.
Scende la notte a giocare un po' con la nebbia intorno a me, ed io che sono sovrano di mille notti sotto il cielo, io l'universo nella mano. Tu non riesci più a sorridere. Vecchio malato di malinconia. E al mattino io colgo il sole al primo del volto di quell'attimo, e lo so sotto un ponte morirò. Chiudo i miei occhi all'immensità. Che cosa c'è sopra di me? Vedo l'infinito. Potrei toccarlo con un dito. Il mondo è qui, sono arrivato. Riesci più a sorridere. Vecchio malato di malinconia. E di notte conto le stelle ad una ad una.
Nuova realtà, altra vita.
giusto oppure falso, e se questa mia vita io l'ho scelta, l'ho subita, come chi fa di ogni sua sconfitta un vanto, e questa mia grandezza è vera o solo invidia.
Lega del forno e non parlate di retromania.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.